Oggi si chiude la serie di quest'anno, del 2019, il corso di filosofia. Il giorno 3 aprile, che è un mercoledì e non un venerdì, ci sarà l'ultima lezione sui vizi capitali, 3 in un colpo. No, avevo fatto, no, stavolta 3 tutto in un colpo. Ecco, e volevo ricordarvi che sono 10 anni che stiamo facendo questo lavoro. Dal due... no, cioè la torta, tu la dovevi portare la torta, io, no, io. Allora, sono esattamente dal 2009 al 2019, sono 10 anni, e voi siete un pubblico fedele, noi siamo anche fedeli, e a questo punto io non so se andiamo avanti. Allora ho deciso che, proprio ne parlavo prima, che possiamo trovarci insieme per vedere se continuare o no. Nel senso che vedere la nostra disponibilità a questo punto, se chiudiamo definitivamente un ciclo e basta. Se prende qualcun altro in mano la situation, se continuo io, col Candiani io credo non ci sono problemi, perché finché si fa filosofia non si fanno robe strane. La sala è disponibile se si fa tutto in tempo. Ecco, adesso vediamo, se voi avete voglia possiamo inventarci ancora, no? Se vediamo un po' come va. Ecco. Quest'anno, cioè adesso chiudiamo con Gregory Betts, che non è un filosofo, non è un filosofo, è un tipo strano, un bel tipo. E dalla foto che si è visto, no? Che si chiama Gregory, non Gregoriri. Ho detto Gregoriri con due ri, cioè Gregory. E è un tipo che ha avuto una grande influenza anche nel campo, ecco, lui non ne parlerà, credo, ma nel campo psichiatrico. Il sostenitore della teoria del doppio legame e quindi di una spiegazione delle malattie mentali, in particolare la schizofrenia, sulla base di messaggi ambigui, cioè messaggi paradossali dei quali non si può sfuggire. Comunque, a Michele Cangiani, Gregory Betson, bezziano anche lui.
In effetti sì, è uno strano personaggio che lui sostiene di essere anche filosofo e di avere cercato di combinare certi aspetti molto astratti della filosofia contemporanea, come per esempio la teoria logica di Russell e White, con la teoria dell'evoluzione, lo studio dell'evoluzione, lo studio scientifico del comportamento e così via. E in questa combinazione, dice, si possono vedere tutti i diversi aspetti del suo lavoro che in effetti sono stati diversi. Adesso cercherò appunto di velocemente dire qualche cosa su questa sua storia di vita e di lavoro. Gregory Bateson nacque nel 1904 e morì nel 1980. Era figlio di un famoso biologo, uno dei protagonisti della scienza genetica contemporanea, che si chiamava William Bateson, lui stesso, cioè una famiglia poi che erano quasi per natura dentro le grandi istituzioni accademiche britanniche, cioè Cambridge in particolare, dove appunto Gregory Bateson studiò, e studiò storia naturale. Ma incontrò poi alcuni antropologi, sia Bronislaw Malinowski, che era di adozione inglese ma di origine polacca, ma anche quello che a Bateson piaceva di più, ed era Radcliffe Brown, doppio cognome, che era proprio inglese, e questo che lo ispira in particolare. E comunque, dopo aver studiato biologia, negli anni 27-29 si reca in Nuova Guinea a fare una ricerca, in particolare fra gli indios Yatmul, e poi incontrerà lì in Nuova Guinea un'altra, una famosa antropologa, Margaret Mead, che sposerà, e insieme faranno ulteriori ricerche, per esempio nell'isola di Bali negli anni 30. E sarà sposato con Margaret Mead fino al 1951. E da questa esperienza di ricerca Benson scriverà un libro molto, molto bello, proprio una ricerca antropologica, l'analisi di questa società, Yatmul, in particolare a partire da una particolare cerimonia religiosa che si faceva, che facevano, che chiamavano Naven, infatti il libro si chiama così, Naven, e già lì medita su qualche cosa che è molto... Lo prende molto e proprio discute metodologicamente questa sua ricerca e dice questi problemi che l'hanno sempre interessato e che è un problema tutto sommato essenzialmente filosofico: quale rapporto c'è fra la realtà e la nostra conoscenza, come conosciamo la realtà. E prima di tutto, come filosofo, Benson in effetti è un epistemologo, cioè uno studioso della conoscenza, del modo in cui si conosce, del modo in cui questa conoscenza può essere valida, ma poi appunto vedremo se riusciremo a fare in tempo a fare qualcosa di tutto quello che ci sarebbe da fare, l'informazione, la comunicazione, la semiologia, il significato delle cose, ecco, è quello che lo occupa tutta la vita. E dal punto di vista appunto metodologico, in questa ricerca pubblicata nel 1936, ricerca antropologica, dice ma insomma bisogna stare attenti di non cadere in quella che nella logica appunto di Russell e Whitehead viene chiamata la fallacia della concretezza mal posta, misplaced, cioè posta nel posto sbagliato, mal posta. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che non bisogna dimenticare che tutto quello che noi conosciamo e quello che possiamo dire di quello che conosciamo non è la realtà, ma è una trasformazione della realtà. È sempre la mappa e mai il territorio. Questo è un concetto che è fondamentale appunto nella sua teoria e in quella di tanti altri, di tutti quelli che si sono occupati come lui di comunicazione, di teoria dei sistemi, di cibernetica. Adesso vedremo un po' queste cose, che cosa vogliono dire. E allora egli dice, per esempio, io per parlare di questa società ho ordinato il mio discorso, cominciando dall'organizzazione economica, poi dall'organizzazione politica, poi dalla religione, poi dalle feste, dal gioco, dall'arte, e all'arte sono andato a considerare tutte queste diverse cose e le ho in qualche maniera messe in ordine in questo modo. Ma questo ordine è l'ordine che ho messo io, non è l'ordine delle cose stesse. E inoltre è un ordine che ho fatto io, comprendendo delle differenze, cioè assumendo delle informazioni dalla realtà, informazioni che poi sono sempre una piccola parte di tutte quelle che ci potrebbero essere, e una piccola parte di quelle che magari inconsciamente mi hanno toccato, però perché io le potessi utilizzare come informazioni, bisogna che io questa differenza che mi comunicavano, questa informazione, la potessi concepire, la potessi cogliere e la potessi poi elaborare. Questa è la teoria. Quindi qui vedete che si ha l'idea che non, appunto dopo vi citerò qualche cosa di divertente a questo proposito, ma insomma comunque questa osservazione, io andrei un pochino più avanti riguardo a questa società, che è molto vera e molto interessante, perché tipicamente le società che studiavano gli antropologi di queste popolazioni autoctone erano società che, differentemente dalla nostra, consistevano in un sistema complesso e molto integrato di tutti gli aspetti della loro vita. Era difficile in quelle società distinguere la religione dall'economia, dalla politica, dalla parentela e così via, le feste dal lavoro, i miti dalla realtà. E questa è una cosa tipica delle società primitive. Lui l'aveva capito bene e aveva applicato a questa situazione particolare che differenzia quelle società dalla nostra, aveva applicato questo principio logico che non bisogna confondere la concretezza con la realtà, cioè quello che noi elaboriamo con la nostra mente è dalla realtà con la realtà concreta, e che quello che noi diciamo, i confini che tracciamo nella nostra mente rappresentandoci le cose, sono sempre confini mentali, cioè non ci sono nella realtà. Ecco, anche come noi quando facciamo una mappa, una carta geografica, i confini ce li mettiamo noi, no? Ecco, c'è qualcuno che io conosco che quando siamo andati al capo di Santa Maria di Leuca dice: ma dov'è il confine fra il mare Ionio e il mare Tirreno? No? Non so, cioè, non si vede nel mare, no? Cioè, bisogna tracciarlo sulla carta. Ecco, questo. Ecco, allora, che cosa fece dopo di questo? Tornò in Inghilterra e c'è un libro che è molto divertente, in un certo senso, scritto bene, di un suo collaboratore o allievo, che è un sociologo, antropologo americano, che si chiama David Lipset, scritto proprio così, Lipset, e ha scritto una sua biografia, pubblicata nel 1982, e in questa biografia racconta che, appunto, lui, ritornato in Inghilterra, ha cominciato a vedere questo ambiente dell'università, mettiamo, di Cambridge, come se fosse un antropologo, no? Dice: che strane, devo capire cosa significa tutto questo. Alla mattina bevono un liquido di un certo colore. Quando poi arriva a una certa altra ora della giornata, bevono un altro tipo di liquido tutti insieme. Poi verso sera un'altra cosa ancora, dopo cena un'altra ancora, cioè dopo cena è il cherry brandy, non so, il tè alle 5, tutte queste cose qua, no? Dice: ma che strana cosa, devo capire che cosa significa, no? Ecco. E allora questo è molto significativo, perché è veramente uno che cercava sempre di andare al di là delle cose, di metterle in questione, di non darle per scontate. E aveva uno spirito evidentemente molto anticonformista. Lui lo attribuisce anche a grandi dolori che ha avuto da ragazzo, in particolare la morte dei suoi due fratelli, uno durante la Prima Guerra Mondiale in guerra e un altro suicida. E dice, e cita qualcuno, qualche poeta, adesso non lo so, che dice: una lacrima è all'origine della conoscenza. Perché un altro suo principio, che nonostante con questo apparente rigore e logica che sorregge tutto il suo discorso, lui sostiene che non si possono distinguere i sentimenti dalle idee. Ed è tutto un sistema estremamente complesso, ed è difficile, insomma, tracciare delle linee di demarcazione. Ecco, nel 1900, quindi, insomma, praticamente si trova un po' spaesato. Ecco, si potrebbe citare anche quello, un'espressione di un altro antropologo, Claude Lévi-Strauss, in Tristi tropici, che parla appunto del disancoramento cronico dell'antropologo. Cioè, l'antropologo per definizione uno che si trova fuori posto, disancorato, no? Vede le cose dal di fuori. Ed è questo che, ecco, che poi porta anche l'antropologo inevitabilmente a mettere in questione anche la propria società, perché nell'analisi di altre società entra sempre anche comparativamente la nostra. Ecco, nel 1939 va negli Stati Uniti, insieme appunto con la moglie che era americana, la Margaret Mead, e durante la guerra lavora all'ufficio di studi strategici come consulente per la propaganda, ed è lì che gli viene in mente un altro suo famoso concetto, che è quello di schismogenesi. Che cosa significa? Dal greco vuol dire la generazione, il generarsi della differenza, dell'opposizione, del distacco o anche dell'aggressività. E lui aveva visto che, proprio vi raccontato nella sua vita, che lo impressionava il fatto che i giapponesi un giorno facevano propaganda dicendo: guardate che gli americani si arrivano, violenteranno tutte le vostre donne, dicevano agli indigeni di quelle isole, eccetera. Allora gli americani rincararono la dose: guardate che i giapponesi non solo vi taglieranno la testa, ma vi tortureranno prima di tagliarvela. E così ogni volta dovevano raccontare una balla più grossa, no? E ogni volta diventavano sempre più terribili questi nemici che bisognava combattere. Questo è un processo psicologico che poi utilizzerà ovviamente anche in psicologia, perché avvengono proprio questi processi interattivi che tendono a accentuarsi circolarmente, e cioè ad aumentarsi uno con l'altro, e quindi si ha questo processo che appunto in cibernetica, dopo parlerò un attimo anche della cibernetica, si dice, in cibernetica si dice un feedback positivo, cioè aumentano le differenze, aumenta l'errore, o anche un processo che sfugge. Runaway, cioè che si autoalimenta e che aumenta sempre quello che uno in teoria dovrebbe cercare di aggiustare. Ecco, quindi lui poi era contro la guerra, ha scritto anche un bellissimo articolo combinando questi suoi studi di sistemi, di cibernetica, di funzionamento dei sistemi anche naturali, con un commento ai trattati di pace dopo la prima guerra mondiale, dicendo, come aveva detto d'altra parte dal punto di vista economico e politico anche John Maynard Keynes, che sono stati dei trattati fatti malissimo, un grande imbroglio, e che hanno semplicemente preparato la seconda guerra mondiale. Ecco, quindi perché appunto c'è questa E oltre che lavorare in questo studio, un altro momento formativo proprio durante la seconda guerra mondiale è che in America assiste appunto più o meno circa intorno alla fine seconda guerra mondiale e fine della guerra, è il periodo in cui nasce la cosiddetta cibernetica. Ecco, che cos'è la cibernetica? La parola viene dal greco, che vuol dire l'arte del timoniere, e cioè si tratta come cerchiamo di trovare la nostra rotta, come riusciamo ad arrivare alla nostra meta, come possiamo correggere col timone gli errori di rotta, dopo che naturalmente sappiamo da che parte dirigerci. Ecco, questo significa, cioè praticamente è l'idea di un sistema che cerca di trovare un suo equilibrio, di raggiungere una sua meta, di sopravvivere o di trovare comunque una soluzione ai propri problemi. E qui vengono fuori tante questioni. Ecco, sono appunto dei matematici soprattutto che soprattutto erano venuti dal centro Europa, anche da dove era andato poi alla fine in America, anche il fondatore della teoria dei sistemi, che si chiamava Ludwig von Bertalanffy, il quale era più o meno coetaneo di Bateson, era nato nel 1901 e faceva parte del circolo di Vienna. Dopo sono venuti da definire in America. E, insomma, questa è un nuovo modo di concepire la realtà, di fare scienza, di cercare di risolvere i problemi e che combina appunto la teoria dei sistemi con la teoria dell'informazione e della comunicazione. E la cosa curiosa poi è che lui continuava sempre a cambiare mestiere, in un certo senso, cambiare campo di ricerca, di lavoro. E appena appunto visto questa questione, insomma, della cibernetica, gli viene un'idea e va a, non so, mi ricordo quale fondazione di queste fondazioni, Rockefeller, Ford, eccetera, che danno dei soldi, Rockefeller, la fondazione Rockefeller, e va lì e gli dice: io ho un progetto, quello di studiare come funziona, da dove deriva le cause e il funzionamento della schizofrenia, a partire da una parte della teoria della logica, della teoria logica, della logica di Russell e White, e dall'altra parte dalla cibernetica. Allora questi dirigenti della Rockefeller Foundation hanno detto: beh, insomma, sì, non capiamo niente di questa cosa, ma forse proprio per questo conviene darti i soldi. Ecco, in questo delle volte gli americani sono migliori degli italiani. Ecco. E allora così cosa fa? Lui fa una squadra di gente, fra cui c'era anche un ingegnere, oltre che degli psicologi, e si mettono a studiare questo problema. E da qui viene fuori la cosiddetta, per cui è divenuto noto, insomma, la prima volta, ma soprattutto i suoi colleghi e collaboratori e continuatori, della cosiddetta scuola di Palo Alto, che è quella che è famosa per avere adottato un metodo sistemico nella cura delle malattie mentali, cioè vedere la malattia mentale come in quanto prodotta da un disturbo di comunicazione, da un'incapacità di distinguere il senso di quello che viene detto, per esempio mettiamo al bambino da parte dei genitori, e non avendo i mezzi né la possibilità, diciamo, essendo in una situazione di totale dipendenza dalla famiglia e non avendo i mezzi intellettuali, culturali, eccetera, per mettere in questione eventuali comunicazioni contraddittorie che può ricevere, allora questo lo disabitua a capire i diversi livelli di comunicazione, perché anche questo è una particolarità di Bateson, di avere studiato la comunicazione e l'apprendimento come diviso in diversi livelli, cioè c'è un livello immediato, intanto ci sono diversi tipi di comunicazione a seconda del mezzo della comunicazione. Cioè, per esempio, si può dire una cosa a parole, ma farne capire un'altra, o addirittura il contrario, con l'espressione del viso, degli occhi o col tono della voce. Cioè, uno dice: ti voglio bene, però praticamente trasmette il messaggio che invece non è vero niente, anzi è il contrario, no? Allora, se uno non riesce a capire questa differenza, e se non riesce a mettere quindi in questione, e quindi con un apprendimento a livello superiore, il tipo di rapporto che ha con la persona o le persone che gli fanno questa comunicazione, allora rischia di disimparare completamente a distinguere il significato delle comunicazioni e anche il livello a cui è incapace poi di distinguere da sé diversi livelli di comunicazione. Per cui, se per esempio va a comprare un pacchetto di sigarette e la commessa mettiamo che sia un ragazzo, gli dice cosa posso fare per te, lui si immagina che questa gli faccia chissà quali profferte amorose, invece di dire insomma che tipo di sigarette ti do. No, allora, cioè, perdendo questo, ecco, questo è appunto la scuola di Palo Alto, che poi si chiamava anche sistemica, perché proprio in conseguenza di questo modo di concepire l'eziologia, cioè le cause della malattia mentale, cioè allora bisogna curarle nella stessa maniera, cioè agendo e curando e mettendo in moto l'insieme della famiglia, il sistema della famiglia, cioè tutti quelli che partecipano, per decifrare il meccanismo di comunicazione che non ha funzionato bene, e cercare di vedere se tutti quanti insieme, ognuno per suo conto nel sistema familiare, può arrivare a prendere coscienza di quello che non ha funzionato bene. Ecco, quindi è interessante anche il fatto che, vedete qui, sempre diversi livelli, appunto un esempio di questa che lui chiama logical typing, cioè la tipizzazione logica. Ci sono i concetti, la conoscenza e la comunicazione sono a diversi livelli. Per esempio, noi possiamo studiare la schizofrenia, ma possiamo anche studiare i metodi con cui la si cura e come funzionano, e il tipo di follia particolare che distingue gli psichiatri nei loro rapporti. No, e infatti scrive un libro che si chiama insieme con un certo Ruesch, c'è anche traduzione dal Mulino, La matrice sociale della psichiatria. No, cioè, no, non scrive non solo sulla schizofrenia, ma anche sulla psichiatria, no? A un livello superiore, perché appunto bisogna considerare tutte le cose e andare sempre al di là in un certo senso e porre le questioni sempre a un nuovo livello. E cioè, in un certo senso, in un sistema più vasto, no? Cioè, perché ogni sistema, cioè il sistema dell'individuo che magari appunto è malato di mente, si trova dentro un sistema più vasto che è la famiglia, ma la famiglia si trova dentro un sistema più vasto che è la società. E in questa società ci sono dei sistemi che interagiscono con quello della famiglia più o meno malata o sana, che è il sistema della psichiatria. Quindi, cioè, è tutto un problema, no? Di sistemi, di sottosistemi, di diversi livelli di conoscenza, di comunicazione, di interazione. Ecco, quindi appunto la schizofrenia sarebbe a questo punto l'incapacità di codificare messaggi che strutturano altri messaggi rendendone il significato più complesso, cioè capire in che rapporto io sto con questa persona che mi manda il messaggio in modo da decodificare questo messaggio più complesso e più elevato che comprende il messaggio che sembra che mi mandi in quel momento. Ecco, e per esempio anche lui, un esempio che lui fa, dice: il messaggio fa questa cosa può voler dire fa questo perché ti amo. E questo è un messaggio che riguarda il rapporto, un messaggio di un livello più elevato. Ma può essere anche contraddetto questo messaggio. A un ulteriore livello di comunicazione, nell'atteggiamento, appunto, magari inconscio di chi lo emette, cioè dice fai questo perché ti amo, però in realtà non è vero, e quindi insomma no, è contraddetto, quindi si mette dentro una persona, dentro una contraddizione che non può risolvere e che lo mette in una situazione paradossale. Ecco, questo la chiamano appunto Bateson e altri, no? Questa, anche tutti quelli che studiano questi problemi di logica e di teoria dei sistemi, una oscillazione paradossale. Ecco, è come quando io, non so, mettiamo, voglio farmi del caffè. Del caffè tipo mettiamo alla turca, aggiungendoci magari un po' di orzo solubile, allora c'ho là i due barattoli e dico quale metto prima, il caffè o metto prima l'orzo, e vedo la mia mano, no, che oscilla, no? cioè l'orzo o il caffè, no? Poi decido, beh, metto il caffè o metto l'orzo, no? Questa è l'oscillazione paradossale, no? In qualche modo, okay? Cioè dice, mi ama o non mi ama? Faccio questo o non faccio questo? No? E non si riesce a uscirne da questa cosa, perché dai paradossi si esce solo comprendendoli a un livello logico più alto. Per esempio, non osservare questo cartello, no? cioè, uno può scrivere un cartello e dice non tener conto di questo cartello. Allora, qui c'è tutta una serie di problemi, no? Cioè, un cartello in cui c'è scritto, non so, vietato l'ingresso in questa strada, no? Ecco, accesso vietato, non so, senso vietato. Cioè, poi, non tener conto di questo cartello. Ma insomma, no, allora... ma vuol mica dire non tener conto del cartello sul cartello o non tener conto del cartello di cui si parla? Allora bisogna fare tutta un'ipotesi e dire, beh, evidentemente c'è stato qualcuno che ha preso in considerazione il primo cartello e che è diverso dal cartello stesso, questa persona, che ha pensato forse che questo cartello non va bene, ha messo un altro cartello per dire. Quindi bisogna cercare di districare i paradossi per cercare di superarli, ma non è sempre facile, no? Ecco, e delle volte non lo si può fare all'interno del sistema in cui ci si trova. Io farò un esempio appena possibile anche per quanto riguarda la società, riguardo a queste cose, perché sono cose che si applicano anche ai sistemi sociali. Ecco, insomma, comunque, appunto, l'idea poi di questa teoria della schizofrenia è che la persona che si ammala è probabilmente perché è stata messa nella condizione di sbagliare comunque qualsiasi cosa faccia. Cioè, alla fine dice, ma faccio così o faccio colà, sbaglio comunque, no? E alla fine, evidentemente, questo poi cioè non insegna alle persone ad avere fiducia in sé e nel mondo e soprattutto neanche a distinguere il significato dei messaggi. Ecco, poi Bateson lasciò questa scuola di Palo Alto e se ne andò a fare l'etologo, cioè lo studioso della comunicazione fra gli animali, dicendo che questi animali sono molto intelligenti, molto più intelligenti di quello che di solito gli studiosi degli animali e di quelli che fanno questi esperimenti stimolo-risposta, ecco, sanno o vogliono sapere, non vogliono tener conto. Dice, per esempio, un animale, un mammifero, che riesce a comunicare sul rapporto che ha instaurato con un animale umano, diciamo, ecco, è capace di comunicare su questo rapporto e di dirgli ti voglio bene, di dirgli giochiamo, o di dirgli dipendo da te perché so che tu mi dai da mangiare, sono dipendente da te e quindi devi darmi da mangiare. Cioè, può comunicare sul rapporto. Allora dice, ma si fa un insulto alla loro intelligenza, cioè, studiando la loro intelligenza solo nel senso di dire mettiamo questo il cane, insomma, in condizioni di essere nutrito solo dopo aver sentito un certo campanello suonare, e dopo un po' di volte che facciamo questo esperimento scopriamo che anche solo al suono del campanello, senza dargli da mangiare, il cane produce della saliva nella bocca. Cioè, vabbè, insomma, lui dice, beh, si fa un insulto agli animali trattandoli di questa maniera, no? E si mise a studiare i cetacei, ma anche gli octopus, cioè le piovre, i polipi, che sono degli animali molto intelligenti. Ecco, questo, insomma, così ha finito la sua vita, ma nell'ultima parte della sua vita lui, questo non dice, ma poi lo dice anche, ha anche meditato da filosofo, ecco, ha scritto appunto dei dialoghi filosofici, ha scritto dei libri sul metodo, c'è tutta una serie di libri, per esempio Mente e Natura, eccetera. Io mi rifaccio al libro che amo di più suo, che si chiama Verso un'ecologia della mente, edito da Adelphi, pubblicato in inglese per la prima volta nel 1972. E questo libro è una raccolta di saggi che è diviso in diverse parti, perché lui non scriveva moltissimo, non è di quelli che riempiono migliaia di pagine, che poi insomma, vabbè, appunto, ecco, delle volte appunto, insomma, le cose, una cosa poco gradevole se è sparpagliata è ancora peggio che se è concentrata, no? Ecco, invece lui scriveva molto concentrato, ma anche cose gradevoli. Allora, una prima parte è costituita da quelli che chiama i cosiddetti metaloghi, che sono dei dialoghi che fa con la figlia, non so fino a che punto sono veri, veramente fatti con la figlia, però in parte sì, perché poi la figlia, che si chiama Mary Catherine Bateson, ha poi collaborato con lui, ha pubblicato con lui delle cose e ha continuato a lavorare sulle cose del padre. E poi c'è una parte antropologica, cioè di studi sull'antropologia, sull'arte dell'isola di Bali e tutte le storie, questi studi antropologici. Poi anche poi sul processo della schismogenesi, anche riguardo alla guerra, eccetera. E poi c'è una parte psichiatrica, appunto, sulla schizofrenia, l'interpretazione della schizofrenia. Poi si arriva finalmente a una parte sulla teoria della comunicazione, della teoria dei sistemi, e dell'applicazione di tutte queste cose allo studio della natura, della psicologia, della società, eccetera, eccetera. E finalmente poi agli studi di etologia e infine anche a scritti molto importanti per l'ecologia. Ecco, perché ovviamente se l'individuo umano è un sistema, dentro a quale sistema sono altri sistemi, tipo sistema nervoso, eccetera, e così via. Insomma, ecco, ma ci sono poi le cellule che sono a loro volta dei sistemi, eccetera, eccetera, ma l'individuo poi sta nella società, ma la società sta in un ambiente che è l'ambiente costituito dalla terra, dal mondo, e il mondo nel senso del pianeta Terra sta nel sistema solare, il sistema solare sta nell'universo, siamo sempre in sistemi di sistemi. E adesso cercherò di dire qualcosa di uno che si è ispirato a Bateson, che è anche molto interessante, riguardo a questa gerarchia di sistemi e al problema dell'ecologia. Ecco, comunque, appunto, in mente e natura, che però io amo meno, è un altro suo libro che ha scritto dopo. Ma sono veramente ognuno di questi saggi diverso un'ecologia della mente, che non sempre sono facili insomma da leggere, anche se sono limpidissimi, cioè si può dire che è un perfetto snob insomma all'inglese, nel senso che scrive in una maniera apparentemente limpida e chiara, con degli esempi banalissimi, e dopo alla fine dice ma a questo punto però cosa voleva dire? Ecco, non è così semplice, ecco. Comunque, vabbè, gli altri libri poi sono stati anche interpretati, quelli che ha scritto poi, tipo un po' più filosofico, un po' più filosofeggianti, sono le cose che secondo me sono meno interessanti, cioè anche qualcosa un po' in cui bisogna confondersi, cioè si rifà un po' le filosofie orientali, bisogna confondersi col mondo, sono delle cose un pochino più vaghe, beh, sono interessanti anche quelle, per carità, non è che la filosofia orientale non sia interessante, però è stato preso non in questa... In questa acribia scientifica di capire come funzionano le cose che lui aveva, ma invece con dire ma insomma vabbè, cerchiamo di essere meno predittivi, di essere meno cartesiani, di volerci più bene, di medesimarci con la natura, non so, sono state dette tante cose diverse e io sono quelle che amo di meno. Allora, che cosa significa a questo punto, questa cosa molto importante, la sua epistemologia, quella che lui chiama epistemologia cibernetica, perché si chiama così, oppure la chiama anche epistemologia ecologica, e cioè perché si chiama così? Perché è legata al concetto di mente, che è un altro suo concetto tipico, cos'è la mente, verso un'ecologia della mente. Ecco, fra l'altro questo libro, di raccogliere questi saggi in questo libro, gli è venuto in mente perché nel 1970, quasi diciamo in età di pensione, ha avuto un incarico di insegnamento in una università della California e insegnava un corso che era intitolato Ecologia della mente. Ecco, allora, mente, cosa significa mente? Mente sta per sistema, sistema cibernetico, cioè un sistema che elabora informazioni procedendo per tentativi ed errori, cioè dalla cellula all'organismo, alla società, all'ecologia dell'intero nostro pianeta, si tratta sempre di sistemi, che si reggono su uno scambio con il loro ambiente, prima di tutto, e con sistemi di comunicazione, con l'informazione che serve a loro per risolvere i loro problemi, per procurarsi nell'ambiente quello che gli serve, per riparare agli errori che fanno e per riparare a guasti che se li producono nell'ambiente. Perché l'idea di Bateson, da cui deriva tutta la sua concezione ecologica, sua e di altri, è che anche se possiamo dire che la mente umana è il sistema più complesso dell'universo quale noi lo conosciamo, poi questo non possiamo sapere, perché la maggior parte dell'universo noi non lo conosciamo. Ecco, ma in quello che conosciamo la mente umana è qualcosa di un'estrema complessità, si può dire che è la cosa più complessa. Però è anche, dice appunto questo suo allievo e seguace, che si chiama Anthony Wilden, è nato nel 1936, quindi insomma notevolmente più giovane di lui, che è uno studioso americano, canadese, che è un tipo che ha studiato anche lui un sacco di cose diverse. E lui fa questa... Non posso avere un bicchiere d'acqua... Non importa, perché chissà dove è, se non c'è qua nelle vicinanze non ha importanza. No, posso resistere, intanto siamo già alle 7:15, grazie, non importa. E ce l'ho in tasca una gran bella. Allora, ci sarà un disturbo della caramella, ma speriamo che non sia un rumore che disturbi l'informazione, no? Si può dire nei termini della teoria dell'informazione. Allora dice Wilden, allora anche se il nostro cervello è il sistema più complesso di quelli che c'è, in un certo senso rispetto a questo sistema così complesso ci sono tutto intorno, si può dire, a questo sistema che siamo noi con la nostra testa, dei sistemi che sono magari meno complessi, però sono gerarchicamente superiori. Cosa vuol dire? È che se viene meno la società, neanche l'individuo umano può sopravvivere. Ecco, se viene meno il mondo naturale, grazie, ma come hai fatto così veloce?
Si sono dimenticati.
Ah, bravo, grazie.
Di solito c'è sempre.
Grazie mille. Grazie. Cioè, se noi distruggiamo l'ambiente fisico in cui viviamo, la nostra terra, e non ce ne accorgiamo e non sappiamo reagire, non percepiamo le differenze giuste, cioè l'informazione, non trasformiamo nel nostro cervello la comunicazione che l'ambiente vorrebbe mandarci, dice guarda che io sto male. Se non la afferiamo nella nostra mente, anche se nella nostra mente è il sistema più complesso che ci sia, questo organismo gerarchicamente superiore, che è la Terra, può farci morire, perché ha il potere di farlo. Come se quando si spegnerà il sole, anche la Terra, nella Terra non ci potrà essere più vita, no? Ecco, anche se la Terra in un certo senso come sistema vivente è molto più complesso del Sole, il quale è solo tutta una serie di esplosioni atomiche, adesso non so come funzioni, e così via. Ecco. Ecco, quindi diciamo si tratta sempre di sistemi gerarchizzati fra loro, definiti in base ai canali di informazione mediante i quali interagiscono. Cioè ogni sistema deve, per capire le cose, fare la mappa poi delle realtà, assumere delle informazioni e mettere anche dei confini, cioè perché ogni informazione, ogni comunicazione, ogni comprensione delle cose si fa definendo in qualche maniera l'oggetto della propria conoscenza, cioè i confini della mappa e magari la scala della mappa, più o meno particolareggiata o più o meno generalizzata, che noi vogliamo fare. Quindi noi comunque appunto dipendiamo dalla Terra, dall'orbe terracqueo, per l'informazione, per la materia e l'energia che ci serve per vivere. Non possiamo dimenticare questa cosa. E allora un sistema, questo è un altro concetto, un sistema che funziona bene, che è ben regolato, riesce a mantenersi, a sopravvivere. Un sistema che non sa regolarsi, che non sa capire l'informazione che gli viene dal sistema più vasto in cui si trova, rischia di scomparire. Questa mancanza di informazione si può chiamare una tendenza alla entropia, cioè come nella legge della termodinamica che parla dell'entropia, dice che ogni volta che noi ripetiamo il ciclo di trasformazione dell'energia si perde una parte dell'energia, finché alla fine a forza di trasformare, che ne so, carbone in calore, che ne so, oppure, adesso non so perché, lasciamo perdere, se no andiamo a finire in cose che non c'entrano e che io poi non so raccontarvi bene. In ogni ciclo si perde una parte dell'energia che si aveva in origine, finché alla fine l'energia non ce n'è più. Questo è il processo dell'entropia. Dal punto di vista dell'informazione si ha qualche cosa di simile. Se noi non capiamo come mantenere in vita bene, riparare gli errori che il nostro sistema, come riparare gli errori che facciamo, eccetera, eccetera, avendo l'informazione che occorre e intervenendo, trasformandola, elaborando questa informazione nel modo dovuto, oltre che percependola, noi rischiamo di morire. È l'entropia della disinformazione, ecco, che è un'entropia anche quella. Ecco, comunque questo concetto si basa anche su un altro concetto che dice, per cui dice Bateson, loro questo tipo di mentalità di Bateson, ma anche di altri, di questo Wilde, ma anche appunto di quelli teorici della teoria dei sistemi. Dopo, se ho tempo, non credo, ecco, c'è anche per esempio studioso di sociologia e di teoria politica che si chiama Niklas Luhmann, che ha studiato anche lui la teoria dei sistemi, e in particolare considerando il problema dell'autoreferenzialità, e che dice più o meno la stessa cosa, cioè la società è fatta di sottosistemi. Mettiamo per esempio la politica è un sottosistema della società complessiva. Qual è il problema di tutti i vari sottosistemi della società? È che tutti collaborino nel modo migliore finché la società affinché la società nel suo complesso possa continuare a funzionare bene. Ecco, questo è anche un principio di Bateson, per cui la salvezza, la retroazione, la riproduzione, l'omeostasi anche, cioè l'equilibrio per cui un organismo, un sistema riesce a vivere, è sempre qualche cosa che avviene nel rapporto di un sottosistema con altri sottosistemi, che tutti fanno parte sempre di un sistema più vasto, ed è sempre a livello del sistema più vasto che le cose succedono, anche se noi non lo sappiamo. Ecco, per cui l'intelligenza non è di dire qui tutta la critica della cosiddetta hubris, e cioè dal greco la sproporzione, o il la si dice la, la com'è che si dice hubris? La tracotanza, sì, la tracotanza, non capire i propri limiti, il credersi chissà cosa, no? Questo non è segno di libertà, ma è segno di schiavitù, perché ci si vincola a quei vincoli che dobbiamo rispettare, perché non si può farne a meno. Noi non possiamo non tenere conto che siamo in un sistema solare e in una terra, no? Se non ne teniamo conto, se non vogliamo capirlo, noi siamo stupidi, non siamo liberi, siamo tracotanti e finiremo morti. Ecco, questo è l'insegnamento che viene, perché appunto le cose che avvengono in questa mente, perché appunto allora la mente è il sistema di comunicazione dentro i sistemi e dei sistemi con l'esterno, dei sistemi fra di loro. Quindi la mente è qualcosa che non è materiale, ma siamo sempre nella mappa e non nel territorio, non nella realtà. Ecco, questo è appunto quello che succede a livello di sistema, ed è perché questa è la ragione per cui è molto importante il problema ecologico, come lui stesso dice, quando ancora, diciamo, 50 anni fa e più, o 60 anni fa, quando ancora il problema non era così evidente come oggi. Ecco, la cosa strana è che più questo problema diventa evidente e meno lo si prende in considerazione. Cioè, questa è una pura follia, diciamo, ecco, c'è il rischio di questo runaway process, cioè l'andare sempre di più, anche perché un altro principio di Bateson è che la causazione non è mai lineare ma sempre circolare, e che cioè cosa vuol dire? Che non si ha mai semplicemente una causa e un effetto e finisce lì, poi si avrà un'altra causa e un altro effetto, ma l'effetto della causa interagisce con la causa stessa, no? Allora lui fa sempre l'esempio, cioè, trovate sempre gli stessi esempi, no? Cretini al limite, no? È quello che lui chiama il sistema cibernetico più semplice di tutti, che è il termostato. Allora dice, come funziona il termostato? Funziona in modo circolare, cioè c'è un sistema per cui finché non arriva a una certa temperatura dà il comando di aprire, no, la corrente in modo che il riscaldamento vada. Quando però sente che è arrivata a quel limite, dice, momento, ferma, torna Andrio. No, qua bisogna invece fermarsi un attimo, perché siamo già a temperatura, e così di seguito è circolare, no? E mantiene un sistema stabile, omeostatico, no? E cioè si mantiene sempre quella temperatura. Cosa che non tutti capiscono. Io avevo per esempio una persona di famiglia anziana che pur essendo una persona estremamente intelligente, essendo laureata e capace di fare un sacco di cose, non ha mai capito il funzionamento del termostato, no? Però succede, ma questo purtroppo è quello che succede. Ma i sistemi in genere sono molto più complessi, e qui diventa il problema complicato, e cioè i sistemi non stanno sempre fermi, perché tutta l'evoluzione del mondo è avvenuta attraverso il cambiamento, e c'è una continua interazione fra sistema e ambiente che costringe a quella che Bateson chiama la coevoluzione, tutti i sistemi viventi nel mondo, nel senso che non c'è mai uno che si evolve da solo, è appunto proprio per il principio che quello che avviene, avviene sempre a livello di sistema e non dell'individuo, e che non si può arrivare al tutto semplicemente dalle parti. Questo appunto, dicono che anche questo è una cosa cartesiana, no? Il fatto che conoscendo tutte le parti, poi uno alla fine ha conosciuto il tutto. No, dice, non è vero niente, no? Cioè il tutto è un sistema più complesso, ha un livello superiore, che ha le sue regole, che ha il suo, anche la sua capacità gerarchica di condizionare, di vincolare i sistemi, i sistemi che stanno dentro a questo sistema più vasto. E di questo bisogna sempre tener conto. E comunque l'evoluzione è avvenuta nel mondo come coevoluzione. Cioè non è che ognuno si è evoluto per conto suo e ha cercato di fregare gli altri, no. C'è stato un sistema sempre di combinazione dell'evoluzione degli uni con quelli degli altri fino a creare dei sistemi complessi. Ed è questa meraviglia della natura che è la nostra religione laica, se possiamo dire così, e che è il fatto che appunto stiamo distruggendo delle foreste in cui ci sono migliaia di specie diverse che si combinano fra loro e convivono. E l'esempio che fa Bezzo è... Cioè, il cavallo a un certo punto aveva gli zoccoli per correre forte, però se correva troppo forte e aveva degli zoccoli fatti in un certo modo, distruggeva l'erba che poi avrebbe dovuto mangiare correndo su quest'erba. Allora c'è stato un reciproco adattamento fra erba e cavallo, cioè l'erba è diventata un po' più resistente agli zoccoli e gli zoccoli di cavallo sono diventati un po' meno distruttivi dell'erba, no? E questa è l'idea di coevoluzione. Ecco, poi è molto interessante il fatto che Benson dichiari di essere lamarckiano quasi più che darwiniano. Ecco, voi appunto, mentre appunto Lamarck è stato il fondatore della scienza moderna e laica, ecco, della evoluzione, no? Al di là delle storie, della creazione, dei miti vari che poi ogni popolo ha il suo, no? Storicamente. Ecco. Lamarck che visse dal 1744 al 1829 e fece parte anche del gruppo dell'Encyclopédie in Francia degli Illuministi del Settecento, creò questa famosa teoria dell'evoluzione per cui tutte le specie si sono sviluppate dal più semplice al più complesso, perché di volta in volta c'era un apprendimento, e cioè questo apprendimento che Lamarck pensava nel senso che la funzione crea l'organo, cioè di fronte al fatto che l'animale impara che qualcosa gli può servire, se fa qualcosa, e che ha un organo per farlo, alla fine quest'organo e questa capacità di fare questa cosa gli salta fuori. E così, sollecitato dall'ambiente, c'è un cambiamento, un'evoluzione in questo organismo. E per Lamarck poi c'erano due tipi di apprendimento, uno a due livelli diversi. E questo lo dico perché anche Benson prende molte cose da qui, e cioè anche Benson parla appunto di livelli diversi di apprendimento. Lui chiama il livello di secondo ordine, no? Che vuol dire più elevato, non vuol dire che è di ordine inferiore, di secondo ordine, no? Il livello più elevato, che lui chiama deutero apprendimento, cioè secondo apprendimento, è un apprendimento che mette in questione appunto un sistema più vasto, mette in questione l'apprendimento precedente e procede oltre. Ecco, questo è l'apprendimento ulteriore. Ma comunque e questo l'ha preso da Lamarck, perché Lamarck dice fino alla tenia, questo animalaccio così, cioè sono degli organismi molto semplici e imparano poco, ma dalla pulce in su cominciano ad imparare sempre di più e a imparare ad imparare. Ecco, anche questo è un concetto bressoniano, l'imparare ad imparare. E qui c'è anche l'esempio che io volevo farvi, adesso facendo un po' di confusione, perché nell'ansia di dover dire tutto quanto nei 2 minuti che mi restano, sono disperato, tutto elemento, ma vi cito un famoso film, almeno per me, che si chiama War Games. Non so se l'avete visto, è un vecchio film del 1982, e c'è la storia di questi ragazzi hacker che vogliono penetrare in un sito che pensano di una società che ha inventato un nuovo gioco meraviglioso, e riescono finalmente a entrarci, ma insomma in realtà sono capitati in un sito del Ministero della Difesa americano, in cui ci sono degli algoritmi, dei computer enormi, già a quell'epoca, ecco, che cercano di capire come difendersi e come reagire a un possibile attacco atomico, no? E con questa loro sventatezza di giovani hacker e giocatori si mettono a giocare la guerra atomica, perché al primo momento non hanno capito dove erano finiti. A questo punto succede un grande allarme, loro vengono scoperti, e per fortuna c'è almeno un militare intelligente che dice: forse se li chiamiamo li facciamo venire qua, dato che avevano fatto questo disastro che loro dicono che sono stati loro, perché non gli credevano. No, invece il computer dice che sono i russi e mi fa vedere sullo schermo i missili russi che sono già in cielo, che invece non era vero niente. Perché sono questi meccanismi, no? Sono questi automatismi degli algoritmi a cui oggigiorno siamo sempre più subordinati, no? Per cui se noi andiamo in treno, no? E diciamo al controllore: guarda che io non posso venire in treno, che è l'unico momento in cui posso leggere un libro e che mi rompete le scatole, ogni momento con l'altoparlante in italiano, in inglese, in tedesco, dicendo delle cose anche stupide, tipo non bisogna buttarsi al finestrino, non bisogna mangiare il biglietto, ma bisogna andare al controllore e altre cose del genere. Ecco. Allora, qual è la risposta? Ma è automatico, è in automatico, cioè è un algoritmo, io non posso farci niente. Cioè questo è micidiale, è la nostra condizione di oggi, no? Ma è una follia, no? Non so come dire. Ecco, perché purtroppo, ecco, allora cosa succede alla fine? Che questi ragazzi poi ritrovano l'inventore di questo sistema adottato dal sistema di difesa americano, che per levarsi dai piedi e andare in un'isola semideserta a studiare la paleontologia, cosa molto appunto bessoniana, no? Ecco, si era levato dai piedi ed era sparito la circolazione e si era dato per morto. Allora lo ripescano, e questo in collaborazione con i ragazzi e soprattutto con un'intuizione di questi ragazzi, se mi ricordo bene perché film è vecchio, allora dicono: bisogna trovare il modo di bloccare sto maledetto, perché in questo sistema c'è il fatto che a un certo punto addirittura chiudono dentro tutti, non si può nemmeno più uscire e non si può più fermare niente, ormai va avanti da sé, nessuno ha più il potere di bloccare per evitare che qualcuno, magari una spia o qualcuno che magari c'ha FIFA, blocchi il sistema e si faccia fregare o si metta d'accordo con un nemico, non so, qualsiasi cosa, si blocca tutto, terribile, no, una cosa angosciosa e claustrofobica, io che sono un po' così. Ecco, allora inventano sta cosa che dice: proviamo a confondere il computer e lo costringono a giocare questo gioco che si chiama Tris, no? Che si fanno, ci sono 9 caselle, uno mette le croci, l'altro mette i tondini e vince chi riesce a fare tre dei suoi segni in fila o in diagonale o dritti come vuole. Io non lo so, ci ho provato a fare questo gioco, ma mi sembra che chi comincia ha sempre la possibilità di vincere, no? Se non mi sbaglio, no? Ecco, e comunque vedete, poi si gioca una volta per uno e alla fine tutti continuano a giocare, alla fine nessuno può dire ho vinto, no? Perché se giocano bene tutti, se sono 2 computer ben addestrati che giocano, non possono che vincere ogni volta che tocca a loro cominciare, no? Giusto? Alla fine viene fuori questo computer che dice appunto con una voce da computer, adesso ce l'ho da qualche parte che non ricordo più dove è andato a finire, ma insomma dice tipo strano gioco, l'unica l'unica mossa vincente è non giocare. No, è che è interessantissimo, perché vedete che è proprio un salto di livello di logica, no? Cioè costringono di fronte a un paradosso, che quello, sto gioco insomma non va, no? No, che senso ha questo gioco? È paradossale, alla fine tu puoi giocare all'infinito e non vinci mai, no? È paradossale. Allora mettiamo in questione il gioco. Ecco, e questo è la logica ed è quello che bisogna fare. Io se volete, se abbiamo 2 minuti soli, vi faccio per esempio un esempio tratto dalla... cioè è stato utilizzato anche per esempio nella teoria sociale tutto quanto questo. È interessante il fatto che appunto questo film, poi viene il film, no? Per finire il film, viene fuori... venendo fuori addirittura Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, disse: beh, qui bisogna essere un po' più sicuri di quei sistemi di sicurezza, e dice, stiamo attenti, perché no, lui ha capito l'antifona, ha detto questi sistemi di sicurezza che devono assicurare ci possono fregare, dobbiamo a un livello superiore in certo senso sapere anche controllare questi sistemi di sicurezza, perché sennò rischiano di fregarci, no? E poi Reagan stesso si mise d'accordo nel 1987 con Gorbaciov per fare il trattato contro i missili a media gittata, che ha fatto sì che si distruggessero da tutte e due le parti migliaia di missili, e che adesso purtroppo, siccome il giro cambia e la storia non insegna, e l'imbecillità e l'autodistruttività degli umani non è mai finita, cioè se c'è quest'altro disgraziato che ha messo in discussione, no, questo trattato con i russi, e chissà dove si andrà a finire. Ecco, perché noi siamo direttamente implicati in questa cosa, perché a pochi chilometri da qua, no, ci abbiamo le bombe atomiche americane ad Aviano, e primi che se succede qualcosa che ci andiamo di mezzo siamo noi, e noi non sappiamo, mentre l'importanza di sapere le cose, no? E di metterle in questione, di sapere in che cavolo di sistema siamo nel sistema americano, che adesso poi ci vogliono anche far pagare le basi americane a costo nostro, no? 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 Devo chiudere? No, non capisco. Era questo il messaggio? O mi sbaglio di messaggio, sto diventando matto. No? Vabbè. Ecco, vabbè, insomma, comunque. No, l'esempio che si può fare è questo, che anche ai sistemi sociali, questo per esempio Edgar Morin, il famoso sociologo francese, ha scritto, anche lui ha pubblicato fra gli anni 60 e anni 70, siamo sempre in quest'epoca, l'epoca in cui dice Bateson di se stesso: io in questi anni ho capito che cosa collega tutte quante le cose che io ho studiato diverse fra di loro, ed è appunto questa logica della cibernetica, della mente, dei livelli logici, dei sistemi e così via. Allora Edgar Morin dice, come anche Anthony Wilden, anche lui, dice: il problema della società è che delle volte una società, specialmente la nostra, che non è più regolata così rigidamente come le società antiche e primitive, ma è in continuo cambiamento, deve continuamente potersi mettere in discussione e risolvere i propri problemi, cosa che non è facile. E come si fa? È un bel problema, ecco, nel senso che la tendenza di ogni sistema è di cercare di risolvere i problemi come sa, ma come sa sempre secondo le cose come erano prima, o come il sistema è organizzato, perché l'organizzazione non è altro che un modo di far funzionare le cose, e anche un modo di saperle, di conoscerle. Quindi l'organizzazione di un certo tipo di società, per esempio quella di mercato e capitalistica in cui noi vediamo, viviamo, è fatta in un certo modo, ed è fatta in modo tale anche di rimanere spesso a livello di primitivo, insomma, per così dire, dei sistemi, che è quello dei sistemi chiusi, cioè quelli che non comunicano con l'ambiente, che non sanno poi riflettere su se stessi, perché questo è il problema, no? Riflettere su se stessi per poter eventualmente cambiare dopo aver interagito con l'ambiente. E questo è il grossissimo problema. E questo lo vediamo noi, per esempio, il fatto che dai primi anni 80 ed ancora prima in cui si era autorizzato, esiste un sistema istituzionale che si chiama neoliberismo o globalizzazione neoliberista, che si scopre che non funziona, si scopre che c'è un rischio enorme di crisi tremenda, perché continua ad accumularsi debiti e ricchezza fittizia nelle nuvole, che non ha una corrispondenza nello sviluppo effettivo della produzione, della ricchezza del mondo. Un mondo poi in cui la fame rimane sempre allo stesso livello di numero di persone affamate, in cui si consumano molto più risorse di quelle che la terra riesce a recuperare, in cui c'è sempre crisi perché non c'è un'accumulazione sufficiente, perché il capitale non riesce a trovare, cioè vedete in giro appunto, anche in giro per le nostre città, i negozi chiusi, i capannoni in affitto, eccetera, eccetera. Quindi è un modo di risolvere la crisi che non la risolve affatto. Allora, cosa bisognerebbe dire a questo punto? Cambiamo sistema, però questo non si può fare, perché questo sistema si è messo a funzionare secondo queste regole, e quando qualcuno cerca di dire guarda che bisogna cambiare regola, dice no, perché c'è qualcuno che non vuole cambiare le regole, perché gli fa comodo che vada avanti così. Ecco, ma un altro esempio bellissimo che posso fare è questo, di come a un certo punto nel 1834 in Inghilterra si fece una legge in cui si diceva basta con la legge sui poveri. La legge sui poveri è una legge che in Inghilterra e anche in altri paesi è stata fatta addirittura ancora nel XVI secolo in Inghilterra, per provvedere le prime masse di persone che venivano espulse dalla terra perché vi si volevano allevare le pecore invece che far mangiare la gente. Insomma, tutto per i famosi enclosures, l'agricoltura che si trasforma in senso capitalistico, eccetera, eccetera. Si forma un problema sociale, cioè di masse di gente senza lavoro e poveri che girano per il paese, e è il problema dei poveri, un problema di cui si discute in teoria e si cerca anche di provvedere in pratica appunto dalla fine del Cinquecento fino al 1834. Fino allora, appunto, nel frattempo vengono fuori anche tutti gli studiosi, i cosiddetti economisti o gli studiosi di politica, eccetera, che sono critici della legge sui poveri e che dicono non funziona più questa legge sui poveri, non bisogna dare a tutti la possibilità di vivere comunque con un salario minimo, una paga minima per dar tutti, perché questo è il concetto del vecchio sistema, cioè quello della società tradizionale in cui nella comunità tradizionale si supponeva che tutti potessero vivere, a meno che tutta la comunità non fosse minacciata da qualche strage. E allora era normale che tutti dovessero essere nutriti con la loro famiglia. Allora c'è chi dice no, non funziona, perché se voi fate così non fate lavorare la gente, gli impedite di girare a cercare il lavoro e allora a un certo punto cosa succede? Che con la legge finale per i poveri del 1785, in cui si dà un livello minimo di reddito a tutti, una sussistenza per tutti, un salario di cittadinanza, non so come si potrebbe chiamare, ecco, a tutti, e però ci fu poi 1785, poi negli anni, all'inizio, insomma intorno al 1830, viene fatta una commissione di studi di studio in cui si stabilisce che questa legge che dava il reddito minimo a tutti non funziona, perché la gente è diventata povera. Poi magari non era vero, perché in effetti sembra che qualcuno... è una discussione che non è ancora finita fra gli storici. Cioè non si sa veramente se questa legge ha funzionato o no a favore dei poveri, oppure se li ha ulteriormente danneggiati, oppure se le cause fossero diverse, tipo le guerre napoleoniche o altre cose, no? Che era l'epoca delle guerre napoleoniche. Però ha fatto comodo a chi voleva cambiare, cioè ai capitalisti, che volevano il sistema di mercato, il mercato del lavoro e il libero mercato. Questi hanno fatto pressione e hanno sfruttato il rapporto sui poveri, dicendo non ha funzionato bene. E allora di fronte a sta cosa qua si sono rassegnati e finalmente, per così dire, nel 1834 è stata fatta una nuova legge in cui hanno detto basta con questa assistenza indifferenziata per i poveri, si possono assistere solo gli invalidi, oppure se qualcuno proprio non vuole lavorare ed è povero, lo si mette dentro una workhouse, cioè una specie di prigione in cui lavora al comando, comandato, insomma quasi fossero i lavori forzati e basta. E così cosa succede? Cambia completamente il sistema sociale, cioè abbiamo il passaggio da un sistema in cui si provvedeva comunitariamente ai bisogni di tutta la società, si passa al momento in cui si provvede ai bisogni della società mediante l'attività economica per il mercato, per l'arricchimento, attraverso il libero mercato e attraverso la formazione di un vero e proprio mercato del lavoro, per cui diciamo, le persone diventano liberi lavoratori, cioè privi di ogni altra possibilità di lavorare, di guadagnare, senza, diciamo, se non vanno ad offrire il proprio lavoro ai capitalisti. Ecco, così ho fatto questo esempio per dire che praticamente si è avuto in questa maniera, e con questo finisco, si ha l'esempio di una morfogenesi, cioè l'origine di un nuovo sistema, di un nuovo modo di organizzazione della società, che è il sistema di mercato capitalistico, che aveva un'organizzazione a questo punto nuova e diversa rispetto ai sistemi economici, sociali, culturali, politici che c'erano prima. Ecco, questo tanto per dare un esempio anche nel campo poi si può fare gli esempi che ho già detto anche sul problema ecologico, eccetera, eccetera. Comunque, basta, perché scusate se anzi sono andato avanti troppo e abbiate pazienza, e mi scuso. Abbiamo ancora almeno 10 minuti, se volete qualcuno che vuole fare una domanda.
La società industriale, soprattutto nel periodo del Settecento, ha messo in crisi questo sistema, perché indubbiamente con l'industria sono venuti a mancare, è venuta a mancare la manodopera. E quindi è ovvio che i lavori sono stati favoriti e quindi si sono trovati un sacco di gente riempire dai soldi dello Stato. E in più c'è da dire un'altra cosa, che quello che erano i bisogni di quel tempo oggi sono triplicati, quadruplicati, e quindi il problema è sempre fatto in base a quello che si può dire tra il PIL e la spesa. Non c'è niente da fare, è una cosa logica.
Certo.
Ora volevo chiedere una cosa. Secondo me il discorso che ha fatto sul BES, c'è stato un tipo di rapporto, lui ha cercato un rapporto tra quello che poteva essere, la natura in rapporto all'antropologia dell'uomo.
Sì, certo, certamente.
Lì, diciamo, il discorso, e poi lui ha fatto tutte le sue teorie.
Sì, 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 proprio così.
Ha parlato un rapporto tra quella che era la teoria.
Certo. Certo, perché appunto...
Sì. L'antropologia.
Certo. Come se appunto la società oppure, sì, oppure una specie animale, cioè, funzionano sempre secondo questi, sì, stessi, certo, meccanismi, no? E possono appunto correre stessi rischi e così via. Certamente, sì, così proprio, certo. Sì, sì. So se ci sono altre curiosità, altre domande. Sì.
Se il sistema non cambia, bisognerebbe quantomeno pretendere che i conti dello Stato siano a posto e ci possano garantire dei servizi.
Scusi, no, che bisognerebbe pretendere che?
I conti dello Stato fossero a posto.
Sì.
Considerate che la ricchezza degli italiani è una cosa inenarrabile. Siamo ricchissimi, non si sa bene come, ma siamo ricchissimi. Quindi c'è la possibilità, facendo dei piccoli sforzi, questo debito pubblico, insomma, è stato eccessivo, essere un minimo acquistato, voglio dire, il cittadino quantomeno potrà avere dei servizi.
Certo.
Che se le cose non possono cambiare, quantomeno avere, diciamo così, lo Stato che possa in qualche modo garantire quello che si aspetta.
Certo.
In qualche maniera ha senso trovare una soluzione, perché entrando in Europa in 2000 mi ha fatto forse un salto più grande della gamba, no?
certo,
però dopo viene fuori che
e però
anche hanno una ricchezza infinita, perché insomma gli italiani sono
lì. Sì. Sì, però anche in questo caso però ci si trova di fronte a un paradosso, no? A dei paradossi, perché bisognerebbe diminuire il debito, però per diminuire il debito non ci sarebbe altro modo, la conseguenza sarebbe inevitabilmente di impoverire ulteriormente il sistema, e quindi non si sa cosa fare, no? Cioè, bisognerebbe nello stesso tempo avere più soldi per rimettere in moto l'economia, ma bisognerebbe nello stesso tempo spendere di meno per diminuire il debito, no? E non si sa cosa fare. È proprio un paradosso anche questo.
Che si morde la coda.
Sì, certo.
Questo. Comunque i risparmi che è, cioè la ricchezza è fatta di risparmi, cioè in Italia non si vede, i risparmi sono tutti fermi, invece negli altri paesi.
Per forza sono fermi,
perché certo.
In televisione del Mulino, di qualche anno fa, si parla di 9.000 miliardi di euro. Questo è il risparmio degli italiani. Si flaccia, come è incredibile.
Certo.
Sono rimasto in vita. Insomma, qualche cosina si può fare.
Bisogna
avere delle idee.
Certo. Cioè, volendo ci sarebbero. Sì. Certo. Bene. Sì.
Allora, le dicevo, un referendum fatto da delle proposte, da delle persone al di là politiche, può essere portare qualche idea, che nessuno si dilacerà più mai, ormai, una cosa del genere.
Ma è complicato, bisognerebbe studiare molto bene, non è semplice risolvere il problema, ecco, però adesso di... Non è? Non si può risolvere. È un grossissimo problema, perché sono tanti vincoli anche. Per esempio, siamo costretti all'euro, per esempio, no? Cioè, ci sono tanti, cioè, è molto complesso il sistema. Ecco.
Ecco.
Ecco. E poi fa. Sì, vabbè, insomma, vabbè, comunque basta. Non so se. No. Se qualcuno sa, basta, se non c'è altro da. Altro da niente.